Geronimo. Storia e memoria con Brigitte Schwarz.
Giovanni, a me pare essere entrato in uno strano labirinto sotto la speranza, eccetera. E non so che speranza mi possi avere più. Veggo in sul tavoliere la vita, lo stato e l'onore e le substanzie.
Così Lorenzo de' Medici scrive all'ambasciatore e amico Giovanni Lanfredini, descrivendo il labirinto in cui si aggira. Siamo in pieno Rinascimento. Nell'aprile 1478 i pugnali dei congiurati massacrano il fratello Giuliano. Lorenzo sfugge d'un soffio alla morte e subito si abbandona ad una vendetta spietata. Sullo sfondo di queste trame la politica italiana, la Firenze di Leonardo e del giovane Michelangelo, la Milano opulenta degli Sforza, la Roma degli intrighi pontifici, la Napoli florida di Ferrante d'Aragona, la Venezia dei traffici e dei sospetti e poi il contesto internazionale con il tentativo di arrestare le mire espansioniste della Francia e della Spagna. È uno dei tanti episodi che affollano le pagine dell'ultimo libro di Giulio Busi, professore ordinario alla Freie Universität di Berlino e docente all'Università della Svizzera Italiana. Il libro, intitolato Lorenzo de' Medici, una vita da magnifico, è appena stato pubblicato da Mondadori nella collana Le Scie. Al centro del racconto, che coniuga rigore scientifico e qualità narrativa, il magnifico. Buon politico e mediocre banchiere, ottimo poeta e scadente stratega, che diede prova in più occasioni di coraggio fisico e destrezza, ma ebbe anche un raffinato gusto per l'arte e fu padrone di Firenze senza mai mostrarlo apertamente. Ricco, elegante, colto, ambiguo, capace di slanci generosi e anche di una buona dose di crudeltà, Lorenzo il Magnifico impersona pregi e difetti di un'età irripetibile, oltre che il culmine dell'epopea dei Medici, la famiglia che più di ogni altra ha promosso lo splendore del Rinascimento. Giulio Busi è ospite della trasmissione di oggi. Professor Giulio Busi, buongiorno.
Buongiorno.
Lorenzo de' Medici, il protagonista del suo libro, fu politico, fu letterato, mecenate, mercante e anche banchiere. Per le sue doti eccezionali fu chiamato il Magnifico. Alla sua figura, come pure alla dinastia dei Medici, sono stati dedicati innumerevoli studi, saggi. Per farsi un'idea ai nostri ascoltatori basterà leggere il capitolo Libri molti per Lorenzo, l'ultimo capitolo del suo libro. Recentemente la televisione gli ha dedicato anche una serie televisiva. Come si spiega il fascino riservato da generazioni a questa figura del Rinascimento italiano?
Il 400 è il secolo fondativo del grande Rinascimento e all'interno di questa fondazione mitica in parte, storica, mitica, ideale, Lorenzo sicuramente è il personaggio di maggiore spicco perché riunisce in sé il politico, riunisce in sé il poeta, in qualche modo l'amante impenitente, il personaggio che è sfuggito a una congiura mortale, per cui ha tante caratteristiche che lo fanno in qualche misura proprio la chiave di volta del Rinascimento, che è il fenomeno più iconico per l'identità italiana.
Una figura dai molti volti, come emerge leggendo le pagine del suo libro. Qual è la chiave di lettura offerta da questo volume che lei dedica a Lorenzo De Medici?
Ho cercato di fare un discorso a tutto tondo. Di solito, venendo dall'accademia, dalla ricerca universitaria, si rischia un po' di cadere nell'approccio settoriale, cioè si è italianisti, si è storici della politica, si è storici dell'arte, e io capisco, rispetto e apprezzo enormemente questo lavoro specialistico, che non fa però ancora una biografia, perché la biografia, soprattutto i personaggi come Lorenzo De Medici, è a tutto tondo, tutto il giorno, è tutte queste cose assieme. Per cui l'approccio settoriale, secondo me, illustra tante cose, ma non cattura spesso l'uomo. Io ho cercato di avvalermi del lavoro enorme di chi mi ha preceduto. Lorenzo è un tema di indagine incredibilmente frequente, vasto, c'è una letteratura smisurata anche in inglese, direi, veramente un tema molto seguito dalla ricerca anglosassone. Lo è stato la ricerca tedesca, ma un po' meno negli ultimi decenni, mentre invece non tramonta il mito di Lorenzo nel mondo anche americano. E quindi ho utilizzato tutto questo lavoro precedente, ma ho cercato di immedesimarmi nei panni di questo personaggio e di cercare di vivere le sue giornate, ecco, senza voler fare una ricostruzione minuziosa, che in fondo è impossibile, perché abbiamo tante lacune. Come di tutti i personaggi storici, conosciamo tantissimo per certi aspetti e molto meno per altri che ci interesserebbero. Però diciamo che ho voluto restituire Lorenzo al di là della distanza così reverenziale a cui un personaggio così grande certe volte ci costringe, e al di là dell'approccio settoriale.
La figura di Lorenzo, estremamente cangiante e mutevole, assurse ben presto al livello del mito, inducendo a opposte valutazioni, mentre Machiavelli e Guicciardini videro in lui l'incarnazione di un principe di grandi qualità politiche, Savonarola e altri lo denunciarono come l'esponente di uno spirito tirannico e corrotto dalla mondanità. Professor Busi, ma chi era veramente Lorenzo De Medici?
Entrambe le cose, probabilmente. Era sia un grande politico, un buon poeta, un mecenate notevole, sia un, come dice De Sanctis, che non lo amava, corrotto e corruttore, nel senso che la corruzione era costume dilagante, il familismo era ed è restato un tratto spesso negativo della tradizione italiana, per cui Lorenzo fa di tutto per far eccellere la propria famiglia, per garantire la successione al figlio Piero, che in realtà è un incapace e lui probabilmente se n'è accorto, per garantire il cardinalato all'altro figlio, che diventerà poi Papa Giovanni, che diventerà Papa come Leone X, per cui ha tratti di grandezza e anche in questo forse iconico, anche alcuni difetti capitali amplificati di un certo costume italiano, di un certo 400 italiano, che porterà tra le altre cose alla reazione della riforma protestante, perché non dimentichiamo che durante il pontificato di Leone X, proprio quando i Medici sono all'apogeo del potere ecclesiastico, avverrà la scissione, insomma la rivolta di Lutero.
Quindi una figura naturalmente che va capita all'interno del contesto del tempo. In politica interna Lorenzo accentuò il suo potere personale, in politica estera operò in modo da unire gli stati italiani in un'alleanza di cui Firenze doveva costituire l'ago della bilancia con Milano, Roma e Napoli. In che misura la sua figura riflette la politica del tempo, un periodo storico travagliato, ricco di conflitti e anche di grandi lacerazioni?
Sì, Lorenzo sale al potere alla morte del padre Piero, quando l'Italia è in una situazione di fragile equilibrio che segue alla pace di Lodi. Per un quarantennio i potentati italiani sono in una situazione relativamente equilibrata. Ci sono guerre, ma rispetto all'età precedente e quella successiva, che vedrà la calata degli stranieri che comincia con Carlo VIII nel 94, dopo la morte di Lorenzo, un periodo di relativa tranquillità. Relativa perché in realtà l'ascesa di Lorenzo e del fratello Giuliano, ma in realtà è Lorenzo il personaggio più autorevole e carismatico, provoca risentimenti che culminano nella congiura dei pazzi del 1478. Giuliano viene ucciso, Lorenzo scampa all'assassinio politico che avviene in chiesa ed è operato in parte col coinvolgimento di religiosi, con la acquiescenza, se non la complicità diretta, ma l'acquiescenza sicuramente del Papa di Sisto IV. Quindi è un evento grandemente drammatico. Lorenzo prenderà una propria vendetta molto molto violenta, in realtà implacabile, e riuscirà poi a uscire da questa impasse che lo vede isolato sullo scacchiere italiano. Dopo il sanarsi del conflitto con Sisto IV e con la Chiesa, gli anni successivi, la seconda metà degli anni Ottanta e fino alla morte che avviene nel 1492, vedranno Lorenzo in realtà ascendere a un ruolo di giudice in qualche modo tra le parti, che certo è frutto della sua abilità diplomatica, dell'alleanza matrimoniale con il Papa Innocenzo VIII, e che supera i limiti di Firenze, che tra i grandi potentati dell'epoca è il più fragile, il più piccolo territorialmente e il più labile. Però Lorenzo, con la sua capacità diplomatica, supererà questo difetto, ecco.
Una figura, dunque, uno statista molto abile, e lei ha definito Lorenzo il Magnifico un essere multiplo. Attraverso quali fattori Medici con Lorenzo si trasformano da famiglia fondata sulla ricchezza economica in dinastia signorile?
Sì, Lorenzo inizia questo percorso perché non arriverà a essere signore legalmente di Firenze. Questo percorso verrà completato nel Cinquecento. E per i Medici che ascendono, che non sono del ramo di successione diretta di Lorenzo, ma sono di un ramo collaterale, che ascenderanno al potere di signori, poi di granduchi, Lorenzo servirà come icona, diciamo così, punto di riferimento nel passato. Per questo poi anche il suo mito, perché fa comodo ai Medici nel Cinquecento. Lui è con molta abilità, cercando di raggiungerlo senza parere, lui ha questo understatement di fatto, perché non cerca di non ferire la sensibilità repubblicana di Firenze, che è ancora abbastanza forte, punterà in realtà tutto, e sarà una strategia abbastanza rovinosa dal punto di vista economico, ma efficace dal punto di vista politico, diciamo, le sue fiche sul Banco di Roma, perché chiuderà altre filiali del Banco Medici. In realtà lascerà il banco in condizioni cattive, molto cattive, perché, diciamo così, concentra l'investimento su una piazza sola. Quando questa piazza ha problemi o salta, o comunque il papato costa tantissimo, perché è la Roma dell'espansione urbanistica, la Roma dello sfarzo, questo chiaramente si ripercuote anche sui conti del banco. Però, diciamo, puntando tutte le risorse economiche di cui dispone la famiglia progressivamente su Roma e sull'investimento al papato, riuscirà a giocare la carta di nobilitazione ultima della famiglia, che è rappresentata dall'ascesa al pontificato prima del figlio e poi del nipote.
Una vicenda ricca anche di molti aneddoti che lei ricostruisce nel suo libro. Tra l'altro c'è anche un appendice con una descrizione delle fonti che lei ha usato, che sono veramente sterminate. Lorenzo il Magnifico fu in relazione con figure quali Poliziano e Pico della Mirandola, un autore al quale le ha dedicato molti studi. Quale contributo ha dato alla cultura umanistica fiorentina, di cui fu un grande organizzatore?
Sì, lui ha dato un contributo sia come mecenate, raccogliendo attorno a sé personaggi di grande valore, si pensi anche poi nel grandi umanisti come Poliziano, offrendo la protezione a Pico, che aveva i suoi problemi con l'Inquisizione, quindi era in fuga in realtà dall'Inquisizione romana. Dopo la pubblicazione delle Conclusiones nel 1486, Pico trovò rifugio a Firenze. Diede protezione anche a artisti, se si pensi che gli inizi di Leonardo da Vinci e gli inizi di Michelangelo sono legati alla protezione Medicea e alla protezione di Lorenzo in particolare. Fu anche intellettuale in proprio, prediligendo il volgare, scrivendo poesie e canzoni in volgare e commentando in volgare i propri poemi. Quindi, diciamo, anche da un punto di vista contenuti intellettuali, è un personaggio di rilievo del Quattrocento italiano. gli è stato rivolta l'occasione di essere un dilettante, cosa che in parte probabilmente è vera, anche se il suo canzoniere comunque è un canzoniere di tutto rispetto. Pensiamo a chi lo costeremmo, quale altro politico ha una produzione intellettuale di un tale livello, non ne vengono alla mente di paralleli, e quindi questo gli va riconosciuto sicuramente.
Uno degli aspetti meno noti dell'attività di Lorenzo il Magnifico è la relazione con il mondo ebraico fiorentino. Che cosa legava il Magnifico a questa realtà?
Sì, lo legava una protezione di fondo, cioè i medici hanno una politica filo-ebraica, i prestatori ebrei hanno una politica filo-medicea, per cui c'è un rapporto stretto, comunanze di interessi in parte, e anche un legame in decenni passati è stato spiegato in termini di potere illuminato, diciamo così, tollerante di Lorenzo. Certo, Lorenzo è aperto. La Firenze laurenziana è una città alla fine, nei costumi e rispetto alla minoranza ebraica, piuttosto tollerante. Quando Lorenzo muore, subito si irrigidiscono le posizioni e sotto Savonarola gli ebrei subiranno la cacciata da Firenze, che era stata già tentata prima, perché c'è la predicazione minoritica dei francescani che è volta all'istituzione del Monte di Pietà e quindi è antagonista all'ebraismo, contrario all'ebraismo, ma Lorenzo interviene piuttosto duramente in protezione degli ebrei. Quindi finché dura il potere medicio, la minoranza ebraica è tutelata. Appena questo potere viene scardinato, gli ebrei subiscono il fato dei medici, diciamo così, torneranno in città quando torneranno i medici alla fine.
E la vicenda di Lorenzo come si concluderà?
Ma si concluderà molto presto, in maniera prematura, diciamo, perché Lorenzo muore molto giovane nel 92, è nato nel 49, quindi insomma anche per i criteri dell'epoca muore giovane. Lui soffre di gotta, che è la malattia caratteristica della famiglia, ereditaria della famiglia, tanto che il padre veniva chiamato Piero il Gottoso. Però c'è anche un sospetto abbastanza interessante che ho citato nei documenti finali e in appendice. Gli Sforza mandano un medico, che è Lazzaro Ebreo, un medico ebreo, per cercare di salvare Lorenzo negli ultimi giorni di vita, quando la situazione è già pregiudicata. E il medico assiste all'autopsia e scrive in un rapporto riservato, che è stato pubblicato all'inizio del Novecento, di cui non si è tenuto conto nella bibliografia secondaria, per quanto ne so, che lui è quasi certo che sia stato avvelenato Lorenzo. Detta così, la questione rimane molto aperta, chiaramente, anche se il medico personale di Lorenzo si suicida, però è un suicidio molto dubbio, il giorno successivo, e altri personaggi dell'entourage laurenziano, come Poliziano, a distanza di 2 anni, e Pico, tra il settembre e il novembre del 94, verranno molto probabilmente avvelenati. Il 400 è il secolo dei veleni, non voglio dire che Lorenzo sia stato, non abbiamo assolutamente certezze documentarie, però questo dubbio viene espresso almeno in una fonte molto vicina alle ultime ore di Lorenzo, e da un medico che è reputato, insomma, e non sembra avere motivi per accampare questa notizia, ecco. Anche se un'autopsia quattrocentesca non è un'autopsia forense contemporanea, chiaramente, però... Insomma, lui era malato, sicuramente malato. Dalle lettere del suo entourage sembra che negli ultimi giorni si fosse ripreso. E invece improvvisamente muore. Rimane il dubbio, insomma, che è d'obbligo in queste circostanze.
La bibliografia sul Magnifico e sulla casata dei Medici è sterminata e mi limito a segnalarvi le pubblicazioni più recenti. Oltre al libro Lorenzo de' Medici, una vita da Magnifico, pubblicato da Mondadori, di cui abbiamo parlato nella trasmissione di oggi con l'autore Giulio Busi, sulle vicende del casato fiorentino vi segnalo il saggio di Marcello Vannucci, I Medici, una famiglia al potere. Sempre sui Medici vi ricordo i libri di Umberto Dorini, I Medici, storia di una famiglia, Odoia, e quello di Marcello Simonetta, Volpi e leoni, I Medici, Machiavelli e La rovina d'Italia, Bompiani. È possibile il riascolto nel nostro sito e in podcast. Da Brigitte Schwarz un cordiale a risentirci e buona continuazione d'ascolto con i nostri programmi.